Spero che in termini di perdono di mancanze possiate anche perdonare la timidezza forse un po' più marcata perché tecnicamente non era previsto che parlassi io stasera e quindi ho avuto un breve tempo ma comunque di preghiera per poter condividere con voi alcune riflessioni. Posso avere la presentazione? Intanto vedendo la slide, apriamo le nostre Bibbie nel Salmo 133, perché faremo alcune considerazioni da questo Salmo. L'argomento che vedremo insieme... Aspetti, acceso. No, infatti. Ecco, come Dio vede la comunione fraterna. Prima di leggere questo Salmo, è necessaria un'introduzione. Stiamo parlando di un salmo che esprime, dei pensieri che non sono presenti soltanto nel Nuovo Testamento, ma sono abbondantemente presenti anche nell'Antico. Solitamente quando si parla di comunione, noi ci spostiamo automaticamente sul Nuovo Testamento, quando in realtà è un pensiero abbondantemente presente già nell'Antico. Stiamo parlando di un salmo che non è scritto da una persona qualsiasi, ma che è scritto da un re. E cosa vuol dire re? Per definizione il re è un monarca. Il re quindi è l'unico governatore della nazione. Ma a differenza dei tanti re presenti in questo mondo, noi non parliamo di un uomo che vuole prevaricare il prossimo, non parliamo di un uomo che vuole signoreggiare, su dei sudditi. Stiamo parlando di un uomo. Un uomo che vuole condividere questo aspetto con i suoi sudditi, tanto da mettersi al loro stesso livello. Questo, socialmente, umanamente parlando, è impossibile. Soltanto spiritualmente. Ci sono dei ruoli nella società, ma qui abbiamo un re che si mette allo stesso livello degli altri. Perché? Perché c'è un qualcosa di gran lunga superiore. Quindi cosa possiamo dire? Che in questo salmo Davide anticipa comunque, fa da preambolo a degli insegnamenti che il Nuovo Testamento svilupperà ulteriormente. Quello che conosciamo bene, per esempio, è quello che è scritto in Galati 3:28, non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Questi sono i due principali argomenti che vedremo questa sera. Prima però leggiamo questo salmo dal versetto 1. Canto dei pellegrinaggi di Davide. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba di Aronne che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Abbiamo due argomenti. Il primo, gli aggettivi che definiscono la comunione fraterna, e poi la seconda parte, che è più sostanziosa, perché prende soprattutto gli ultimi due versetti, le due metafore che definiscono la comunione fraterna. Andato parecchio avanti, scusate. Allora, gli aggettivi. Ce ne sono riportati due. È buono, è piacevole. Come potete vedere dalla slide, il loro significato è perfettamente complementare. Con buono si intende un qualcosa che è per il nostro bene e che nel contesto del Salmo noi vediamo che è un qualcosa che è buono anche agli occhi di Dio. E poi abbiamo è piacevole. La definizione etimologica è questa: qualcosa che procura soddisfazione sensoriale e spirituale. Quindi un qualcosa che reca un grande beneficio. Che cosa è buono e che cosa è piacevole? Che i fratelli vivano insieme. Quindi non che si frequentino ogni tanto, non che si vedano soltanto agli incontri di chiesa, a onor del vero. Ho scritto queste riflessioni tra il 2017 e il 2018, Adesso ci troviamo in un altro contesto, un po' più delicato, siamo soggetti a restrizioni, però il principio comunque vale. Abbiamo delle opportunità per stare insieme. Quando siamo in locali come questo dobbiamo dare una testimonianza, dobbiamo avere determinati accorgimenti. All'interno delle nostre case, pur senza sminuire le precauzioni che sono necessarie, comunque abbiamo delle opportunità per invitarci a vicenda, per poter passare del tempo insieme. Non so voi, ma a me è capitato più volte di avere una stanchezza tale che ti trovi al sabato pomeriggio e dici: adesso stacco, mi sdraio sul divano, non ne voglio sapere. Non ho molta voglia di andare a fare questo, andare a fare quello. Poi fai magari un servizio, una commissione, incontro un fratello ed ecco quella sensazione di freschezza. Ho detto: meno male che ho incontrato un fratello, meno male che ho potuto parlare con quel fratello e con quella sorella. Quanto è stato bello quel momento. Cosa vuol dire vivere insieme? Vuol dire dimorare. La parola originale esprime proprio il concetto di dimorare insieme, di condividere tutto, un significato che noi troviamo molto presente soprattutto nel libro degli Atti quando nasce la Chiesa. Guardate questo crescendo. In Atti 2,44 ci viene detto che tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. In Atti 4,32 c'è un'evoluzione. Ci viene detto che quelli che avevano creduto erano di un sol cuore e di un'anima sola. È un linguaggio squisitamente matrimoniale. Non a caso la Chiesa è la sposa di Cristo. Un solo cuore e un'anima sola. La comunione che cresce, la comunione che si evolve. Secondo argomento principale, le due metafore che definiscono la comunione fraterna. Ce ne sono due, l'olio profumato e la rugiada dell'Ermon. Quando Davide parla dell'olio profumato, non sta parlando di un olio qualunque, un olio extravergine, un olio di semi, o che dir si voglia. Sta parlando di un olio molto particolare, l'olio riportato in Esodo 30, nei versetti da 22 a 25. Qui è il Signore che ordina la preparazione dell'olio per l'unzione dei sacerdoti. E guardate attentamente gli aromi che compongono questo olio. Sono evidenziati in carattere rosso. Abbiamo la mirra, abbiamo il cinnamomo aromatico, abbiamo la canna aromatica, abbiamo la cassia e poi abbiamo l'olio d'oliva. Il brano si conclude con su scritto: ne farai un olio per l'unzione sacra, un profumo composto secondo l'arte del profumiere. Sarà l'olio per l'unzione sacra, viene ribadito un'altra volta. Di cosa ci parla la mirra? Questa è facile. La mirra ci parla delle sofferenze di Cristo. E in relazione alla comunione fraterna, che insegnamento ne abbiamo noi? Che la comunione di cui noi oggi, seppur con il distanziamento, possiamo beneficiare, è che questa comunione è costata caro prezzo. Un prezzo che anche il miglior economista non può decifrare, non può quantificare. Non è possibile. Secondo aroma, il cinnamomo. Il cinnamomo è una pianta da cui si ricava un profumo particolare. E il concetto di profumo, in relazione alla comunione fraterna, ci insegna che questa è un profumo per Dio. Non dico nulla di nuovo, perché? Perché l'Apostolo Paolo, in 2 Corinzi, capitolo 2, versetto 15, dice letteralmente: noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo, fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Il profumo, se è tale, si sente. C'è una grossa differenza. Profumo o fetore? Profumo. Quelli che sono sulla via della salvezza sono, per posizione, il profumo di Cristo. Terza componente, la canna aromatica. Non viene citata molto spesso, però sappiamo che era uno strumento particolare che veniva usato nei sacrifici. E il termine sacrificio non fa altro che approfondire il concetto della mirra. Se la mirra rappresenta le sofferenze di Cristo, la canna aromatica ci parla di un qualcosa di più cruento, ci parla del fatto che la comunione fraterna è possibile grazie al fatto che il Figlio di Dio ha sparso il suo sangue, senza il quale non ci sarebbe stata alcuna remissione. Non è stato un sacrificio psicologico, un sacrificio morale, è stato un sacrificio fisico a tutti gli effetti, il più cruento che mai c'è stato e che mai ci sarà. In Geremia capitolo 6, versetto 20, sta scritto: che mi importa dell'incenso che viene da Seba, della canna odorosa che viene dal paese lontano? I vostri olocausti non mi sono graditi, i vostri sacrifici non mi piacciono. Qui il Signore, tramite il profeta Geremia, sta dando un messaggio preciso ai giudei. Qual era la situazione del popolo giudeo? Era in uno stato di ribellione, di disubbidienza, ma un popolo che era concentrato sulla forma, non sulla sostanza. Qual era la sostanza? La sostanza era questa: dovete ravvedervi, state disubbidendo ai miei comandamenti, state disubbidendo alle mie leggi, vi state mischiando con popolazioni pagane, state contraendo matrimoni misti di popoli di cui io vi avevo detto di votare allo sterminio. E invece qual era la forma? Noi prendiamo gli aromi più belli da sacrificare. No, non è così. L'ubbidienza va al meglio del sacrificio. Potete usare gli strumenti più aromatici, gli strumenti più costosi in assoluto, ma io sono alla ricerca di un cuore che si piega alla mia volontà. Ed è questo quello che mancava in quel momento al popolo giudeo. La canna odorosa, senza un cuore contrito, senza un cuore spezzato che si umilia, in realtà non serve a nulla. Altra componente, l'acassia. L'acassia era un aroma particolare, un estratto che deriva dalla pianta cinnamomo. E attraverso l'acassia, vedendo il Salmo 45, che leggo io per brevità, noi possiamo vedere che la comunione fraterna è un anticipo della nostra contemplazione di Dio. Perché così noi, Signore, lo contempleremo faccia a faccia. Non con questo corpo, sicuramente, ma lo contempleremo e lo vedremo veramente per chi lui è. Nel Salmo 45 c'è un anticipo straordinario di quello che sono i credenti alla presenza del Signore. E i versetti da 6 a 8 dicono: il tuo trono, Dio, dura in eterno, lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia, tu ami la giustizia, detesti la impietà. Perciò il tuo Dio ti ha unto d'olio di letizia, ti ha preferito ai tuoi compagni. Le tue vesti sanno di mirra, d'aloe, di cassia. Dai palazzi d'avorio la musica degli strumenti ti rallegra. C'è una contemplazione del re, c'è una valenza chiaramente messianica in questo salmo. E anche in questo salmo viene citata espressamente la cassia. E ultimo, ma non meno importante, l'olio d'oliva, che rappresenta lo Spirito Santo. E questo ci parla del fatto che la comunione fraterna è personalmente garantita dalla terza persona della Divina Trinità. Infatti, l'Apostolo Paolo in Efesini, al capitolo 1, nei versetti 13 e 14, parla che quelli che hanno creduto nel Vangelo della salvezza, quelli che hanno creduto in Cristo, hanno ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. E oltre a essere un sigillo, è il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Da questo quindi comprendiamo che l'olio rappresenta il prezzo della comunione fraterna, il sacrificio di sangue di Cristo, il profumo della comunione fraterna, il valore escatologico della comunione fraterna e l'opera attuale dello Spirito Santo nella vita dei credenti. Come viene usato quest'olio? Ci viene detto che viene sparso. E qui c'è un palese riferimento all'unzione di Aronne come sacerdote. In Levitico 8,12 sta scritto che Mosè versò dell'olio dell'unzione sul capo da Aronne e unse Aronne per consacrarlo. Il sacerdozio aronnico è un aspetto importante, ma il nostro sacerdozio è diverso. Il nostro sacerdozio, ce lo ricorda l'Apostolo Pietro, è regale. Una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Quest'olio scende sulla barba. La barba ha un valore particolare, perché? Perché rappresentano l'onore e la dignità dell'uomo. Strapparsela significa avere la più alta forma di afflizione e di dolore. Abbiamo un esempio in Esdra, quando, vedendo la situazione in cui versava il popolo ebreo, quando viene a sapere che hanno contratto matrimoni misti, eccetera, in Esdra 9, il versetto 3 ci dice che quando Esdra seppe questo, si stracciò le vesti, si strappò i capelli della testa e anche i peli della barba. Arrivò a una forma altissima di umiliazione. Abbiamo un episodio anche dove la barba viene tagliata a metà e questo aspetto viene considerato come una delle peggiori umiliazioni e oltraggi che si possa fare a un uomo. Cito questo perché? Perché in 2 Samuele al capitolo 10 c'è Davide che manda dei messaggeri e il re degli Ammoniti fa radere la metà della barba ai messaggeri di Davide. Fa tagliare addirittura la metà delle vesti fino alle natiche e poi li rimanda indietro. A questo punto, a motivo di questa umiliazione, Davide manda persone a incontrarle e a rassicurarle e dice: restate a Gerico finché, non finché avete delle nuove vesti per coprire le nudità, no, finché vi sia ricresciuta la barba, poi tornerete. La citazione della barba non è affatto casuale in questo salmo. Così come non è casuale il fatto che, pur essendo Davide l'autore, parla della barba di Aronne. E noi sappiamo chi era Aronne. Era il primo sacerdote della storia. Il sacerdote in quanto tale rappresenta un servizio di mediazione tra Dio e il popolo. E noi invece abbiamo questa straordinaria certezza. Abbiamo la libertà di andare alla presenza di Dio. Abbiamo la libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Quest'olio scende fino all'orlo dei vestiti di Aronne. E questo è l'insegnamento. La comunione fraterna prende tutto il nostro essere. Quest'olio prende totalmente la persona di Aronne e la comunione fraterna ci riguarda completamente, spirito, anima e corpo. Velocemente la seconda metafora, la rugiada. Il Signore mi ha messo davanti questi due versetti, Deuteronomio 32, versetto 2. Sta scritto: si spanda il mio insegnamento come la pioggia, stili la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra l'erba. Poi Proverbi 19,12: l'ira del re come il ruggito di un leone, ma il suo favore come rugiada sull'erba. Sono due versetti straordinari da esaminare insieme. Perché? Perché ci ricordano che la rugiada rappresenta la parola di Dio e la protezione e la benedizione di Dio. Vogliamo sperimentare la protezione e la benedizione di Dio? Siamo vincolati all'ubbidienza alla parola di Dio. Se non c'è l'ubbidienza alla parola di Dio, possiamo parlare di comunione, ma in realtà è un sentimentalismo che lascia il tempo che trova. Quando invece il concetto di comunione è vincolata alla santità di Dio e ai suoi principi, noi possiamo sperimentare veramente che cos'è la protezione e la benedizione di Dio. Questa rugiada non è una rugiada qualunque, è la rugiada dell'Ermon. Non c'è il tempo di leggere questi versetti, non ho potuto fare a meno di notare che in Deuteronomio 3 e in Giosuè 11 e 12 le migliori vittorie del popolo di Israele arrivano ai piedi di questo monte, il monte Ermon. Il monte Ermon innanzitutto fa parte della catena montuosa che circonda il territorio di Israele. È il monte più alto di tutta la catena montuosa perché parliamo di più di 2800 metri d'altitudine, quindi un monte visibile, chiaramente. Questo monte era la sorgente del fiume Giordano, come per esempio il Mon Viso, dal Mon Viso nasce il fiume Po, che attraversa quasi tutto il nord Italia. Di cosa ci parla dell'Ermon? L'Ermon ci parla della vittoria del popolo di Dio. E ci parla anche della protezione di Dio. Quella vittoria straordinaria di cui noi siamo stati fatti partecipi, perché il Signore Gesù ha vinto il peccato e ha vinto la morte. Quindi la comunione fraterna ci porta ad apprezzare sempre di più quella vittoria che abbiamo ottenuto in Cristo. Questa rugiada scende sui monti di Sion. Definire Sion non è così semplice, perché facendo un sunto di tutti i versetti, questi sono i cinque riferimenti principali. Quando si parla di Sion si può parlare del Tempio, si può parlare della città di Gerusalemme, si può parlare della Gerusalemme celeste, si parla della nazione di Israele e in un caso particolare Sion e Ermon vengono usati praticamente come sinonimi, come ci dice Deuteronomio 4,48, da Aroer, che è all'inizio della valle dell'Arnon, fino al monte Sion, che è l'Ermon. Ci sono due analogie incredibili in questi due metafori. Abbiamo l'olio che è sparso sul capo, che scende fino all'orlo dei vestiti, abbiamo la rugiada dell'Ermon, quindi il monte più alto, che scende sul resto della catena montuosa, sui monti di Sion. Facendo un riassunto, quindi, noi vediamo che l'olio rappresenta l'opera della Divina Trinità, grazie alla quale possiamo godere di una comunione con Dio e di una comunione reciproca. Abbiamo parlato dell'orlo dei vestiti, un aspetto che prende quindi tutta la nostra esistenza. Abbiamo visto la rugiada, che ci parla della protezione di Dio verso chi gode di una sincera comunione con Lui. E dei monti di Sion cosa possiamo vedere? Possiamo vedere la nostra testimonianza dal monte più alto. Abbiamo visto un olio che scende, una rugiada che scende. Non dimentichiamoci che Dio è sceso nella persona del Signore Gesù e nella forma di umiliazione più bassa che noi possiamo immaginare, perché noi fossimo ricongiunti eternamente con Dio. Cari fratelli, mi avvio alla conclusione. Dio vuole servirsi della comunione fraterna. La comunione fraterna ha un valore evangelistico e un valore formativo nella Chiesa. Di valore evangelistico perché, cioè, è Gesù stesso che lo dice in Giovanni 13,35, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Se avete amore gli uni per gli altri, mi è capitato più volte di parlare con non credenti o con colleghi ed ex colleghi di lavoro che, conoscendoci, hanno detto, indipendentemente da quello che dicono, loro vivono insieme, loro stanno insieme, non per sentimento religioso, stanno insieme perché si vogliono bene. Più di una volta l'ho sentito dire. Questa è una potenza evangelistica incredibile. E il valore formativo nella Chiesa, abbiamo due testi in Efesini, al capitolo 3, versetto 10, da 10 a 12. L'Apostolo Paolo dice: affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. E più avanti nella stessa epistola dice che Cristo che ha dato alcuni come apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. E più avanti dice anche, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Senza comunione questo non è possibile. È a Ermon e alla presenza del Signore che c'è la benedizione e la vita in eterno. Il monte Ermon rappresenta un confine invalicabile. Non c'è nulla di più alto di quel monte. È il luogo di riposo in cui solo Dio ci ha potuto portare. Il punto più alto che noi potessimo immaginare è la presenza del Signore. È quella presenza a cui noi siamo destinati. Abbiamo una responsabilità precisa durante il nostro cammino terreno per rendere questa comunione buona e piacevole. È quello che l'Apostolo Paolo scrive ai credenti di Roma. È un esempio. Romani 15, da 5 a 6. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca glorifichiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. E sempre nella già citata più volte Chiesa di Efeso, il Signore dice: sforzatevi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace, perché la base dell'unità c'è: un corpo solo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Che quindi, cari fratelli e sorelle, nonostante il momento delicato che noi stiamo vivendo, che ognuno di noi possa fare tesoro del fatto che dietro questa comunione fraterna c'è un tesoro di ricchezze di cui facilmente possiamo trascurare la portata. Che il Signore quindi ci aiuti a considerare e di contemplare meglio questo grande tesoro, questa preziosa risorsa che abbiamo. Amen.